che non ho mai creduto nell'amore, e a niente che facesse batter forte forte il cuore. Adesso che anch'io ho provato un poco di dolore, m'accorgo che la vita è poesia se c'è l'amore. Io credo che nel buio più profondo una candela brillerà. Quello che mi dà al vento che muove le foglie, al pianto di un bimbo e alla poesia che canta il mare. Io credo all'amore per te, all'amore.
A tutti i nostri ascoltatori vicini e lontani, da parte di Johnny,
da parte di Paolo,
da parte di Salvatore
Coffoni
e
da parte
di Giacomo. Giacomo.
Questa sera siamo riuniti come lo si era per prime volte. Abbiamo il piacere di avere ancora con noi l'amico Paolo Sensini.
Vabbè, quindi, ma lui è assente per motivi
Di lavoro, quindi è tornato con piacere naturalmente. È inserito, diciamo così, in coloro che declamano le poesie. Ascoltiamoci questa meravigliosa sigla come sempre, poi ne riparleremo.
A te la parola, la sigla è finita.
La parola più che a me, a tutti noi naturalmente. Ecco, un piacere averti di nuovo qui con noi, caro Paolo.
Dopo un po' di giorni, un po' di tempo, ecco, diciamo, abbiamo riunito la brigata.
È vero. Mancava il, diciamo così, il quarto dicitore, insomma. D'altra parte, ricordiamoci quella serata meravigliosa che facemmo l'altro anno in occasione dell'estate cedite, quando noi tre più, mi pare,
Giacomino,
ecco, declamammo le poesie bellissime, sempre meravigliose, dei poeti, di voi poeti.
Serata bellissima.
Non dimentichiamoci che anche tu sei un poeta, anche tu stasera vedo che hai portato una, due, tre, quattro, cinque delle tue tantissime poesie, e quindi siamo di nuovo insieme. Ecco, alzi a te la parola allora.
Siccome tu poi hai toccato quel tasto di quella serata bellissima, volevo dire appunto che molte volte, ecco, parlando, diciamo, a Cerveteri, mi è stato detto che è stata veramente una bella serata, e addirittura i cervetrani chiedono: ma ne farete altre, insomma, di queste serate? Perché in effetti sono manifestazioni che lasciano il segno, insomma, lasciano il segno in quanto rappresentano, diciamo, un qualcosa di originale, un qualcosa che non è di tutti i giorni, e quindi un qualcosa che può portare, oltre che cultura, oltre che, diciamo, un piacere di stare in mezzo a tanta gente, e nello stesso tempo un rimangare, diciamo, in quello che sono state le tradizioni cerite, come tante sere fa abbiamo veduto in televisione, Cere, la nostra cara Cere, in cui abbiamo visto anche il professor Copponi in grande compagnia, insomma. Quindi praticamente noi prendiamo nel nostro piccolo, insomma, grande la nostra vecchia Cere, oggi Cervetri, con i nostri ricordi, in modo particolare ricordi bellissimi, quelli che sono di Dario Rossi, perché sono ricordi stupendi portati in poesia, e poi insomma di Arturo Meucci, uomo di che ci ricorda Cerveti di 60 anni fa, non ce lo dimentichiamo, insomma, no? Lo stesso Copponi che ci riporta ai tempi della Cacciarella, insomma, e quindi sono manifestazioni belle che vanno portate avanti, se non altro per farci ritornare un po' indietro in questa vita sempre convulsa, però ritornare un po' indietro a quelle che sono state le nostre tradizioni.
E a proposito delle molte richieste di cui tu hai parlato, richieste fatte a te personalmente, richieste pervenute alla radio, moltissime, sicuramente, caro Paolo, sicuramente quest'anno saremo inseriti in un programma dell'Estate Cerite. Gli organizzatori, in questo caso il Comune, sicuramente prenderanno, diciamo così, assumeranno l'impegno dietro queste richieste di inserire uno spettacolo meraviglioso come quello che fu l'altro anno delle poesie. Ma ecco, bando alle ciance, mi
ma pare. Non solo ci sarà la musica e la poesia come la serata trascorsa, ma anche la fotografia.
È vero.
La meravigliosa fotografia di Giacomo Capomacchia, che illustra oltre i fiori le bellezze naturali di Cerveteri, dalla via degli Inferi al castello, eccetera eccetera.
Gli amici che ci stanno ascoltando diranno: ma che c'entra ora la poesia, la fotografia? La fotografia è poesia, la fotografia è veramente poesia, e certe foto che abbiamo qui visto naturalmente che Giacomo Capomacchia appunto ha scattato sono veramente poesie, ma sono delle poesie meravigliose.
Ti dirò di più, che se si riuscirà, diciamo, se si rifarà questo programma e si riuscirà, diciamo, a farlo in un certo quadro, come io ho già avanzato una certa idea parlando con Dario Rossi e con altri, anche la poesia rappresentata in una certa maniera sarà veramente spettacolo, cioè sarà teatro.
Questo vuol dire che mentre si declameranno certe poesie
dovranno rivivere alcuni luoghi di Cerveteri, e nello stesso e questo creerà un'atmosfera, cioè riporterà in modo particolare per la gente, diciamo, che non ha vissuto, diciamo, che oggi è cervetrana perché abita a Cerveteri, si è inserita in questo contesto, però ricreerà per queste persone che non l'hanno vissute, forse in prima persona come l'abbiamo vissute noi, quei momenti e quegli stati d'animo di quel periodo di tempo, e sarà una cosa veramente
allora,
bella.
Queste sono
se
solo
ciò sarà possibile
queste per ora sono tante parole. Noi naturalmente vi promettiamo trasformeranno in fatti
a luglio-agosto
si trasformeranno in fatti. Ed ora ecco, bando a queste ciance che non sono ciance ma sono importanti, cioè vi abbiamo voluto anticipare quello che avverrà durante l'Estate Cerite, speriamo naturalmente.
Comunque, e in modo o nell'altro
lo faremo e prendiamo quello per cui siamo qui questa sera, cioè prendiamo le poesie.
Ecco,
tema era pur sempre la primavera con tutte le sue situazioni, la Pasqua, insomma questo periodo bellissimo dell'anno che noi stiamo trascorrendo. Certo non troppo bello in questi giorni perché sembra che ancora non, ma la natura stessa ci dice che la primavera è già avanzata, la stessa natura. E qui però vediamo una poesia della poetessa Luisiana Cervetrana che parla di un triste cuore inebriato di primavera. Triste sei, mio cuore, sei inebriato di primavera, sei perdutamente malato, sola nella mia grigia squallida stanza, morta essa è, ma viva di ricordi e pensieri racchiusi nella corrispondenza di casa mia, e nessuno me li potrà portar per sempre via. Io sono distesa sul mio dorato lettone e telepaticamente mando i miei pensieri alle persone a me tanto care, e facendomi tante domande le vorrei tutti davanti al mio portone. Quanti dolci e amari ricordi sono dentro di te, oh mio cuore, vorrei cancellarli tutti per farti pulsare con più tranquillità e semplicità. Invece sei triste, piangi sempre, e ogni tuo battito mi fai sussurrare a non finire, perché mi fai anche tossire. Triste cuore, ma nel mio romanticissimo inebriante e con la primavera e tanti fiori profumati, vorrei un amore placante. Vedo dentro la mia stanza tante visioni umane, volano, cosparse con i loro veli svolazzanti. Hanno tutte le vostre sembianze, vorrei afferrarle per ogni dove, e loro mi sfuggono e si nascondono nelle altre stanze. E così più che mai ti rattristi, cuor mio, e vorrei aggiungere la mia visione anch'io. Così gioir tu saprai, e non più isolarti potrai. Forse sarai tu, o primavera, che la mia serenità colmerai.
Bene, bene.
Louisiana cervetrana. Ed ora?
E allora la parola al professor Copponi.
Avendo parlato di fiori, vero? Qui c'è l'amatore dei fiori, il pittore dei fiori.
Non esageriamo.
Attraverso la fotografia. Perché la fotografia è una pittura. Pittura e fotografia. È come quando muore un amico, voglio mandare questi versi ai gerani distrutti dal gelo.
Esatto.
Addio all'amico geranio distrutto dal gelo 1985. Tramontana, tramontana, dura due, tre una settimana. Tramontana decore, fa le prove per soffiare giorni tre, sei o nove. A piene manciate di luce, di ogni colore il geranio fioriva, sorrideva gioioso da balcone e finestre di tutte le case povere e ricche, screpolate o intatte. Rosso fiammante o rosato, bianchissimo o screziato, stendeva i suoi petali al sole, suo amico, strappando i colori dell'iride intera. È il fiore italiano più schietto, più rustico e bello, che vivi di poca rugiada e di un raggio di sole. È il fiore più allegro, più nostro, e costa assai poco. Un pizzico di terra e poche gocce d'acqua. L'acre odore delle foglie allontana gli insetti, purifica l'aria inquinata dal fumo appestata. Baciato dal sole, pettinato dal vento, è sempre contento, contento e beato di essere nato. Vede appassire ogni fiore sfidando il calore dell'arido giugno, del luglio infocato. Vince la tenera rosa, che è bella, odorosa, ma cede i suoi petali al vento in breve momento. Fiorisce l'amico geranio e sfiorisce, rifiorisce e risfiorisce, spruzzando colori da tutte le parti per rallegrare i cuori. Miniera di gioielli, quelle dei poverelli. Dentro uno stesso vaso han cresciuti per caso due gerani gemelli, uno bianco, uno rosso, tanto belli. Ed ecco la bandiera tricolore, simbolo della patria e dell'onore, che il verde delle foglie fa completa col suo bianco di neve, col suo rosso di sangue, col suo verde di speme, sventola il bei colore della patria. Il candore delle Alpi, il fuoco dei tramonti maremmani, il verde riposante delle valli, tutti racchiusi nel lume del geranio, che sorride al creato, felice di essere rinato per rallegrare i cuori coi suoi vivacissimi colori.
Bravissimo, bene, Salvatore Copponi. Salvatore Copponi.
Bene.
Un diniego è la poesia di Dario Rossi. Col vello di scirocco il tuo martirio, dall'effluvio di pesco e di sudore, dai profondi guadi malachite, furacchiati col succhiello del tempo, il tuo franto martirio, col sudario de burneo ed ambra, per non strisciare in terra e della povertà limitare l'attacco della draga. Il tuo martirio dai mattini semplici, che ora è il mio, più amara rende adesso la mia colpa. Dalle tue scorribande piratesche, dove il grano lasciavi ed il succhione macerarsi al sole, la patinata vite dallo zolfo e lo scarpone roso dalla gleba, a casa è ritornato, come sempre, alle nostre fervenze. E liste d'ombre e gocce sulle spalle ed ambagie di vento ti rendevano sacro ai nostri occhi, razzenti alla brace dei legni. E quel mio diniego improvviso, sera di gesso a sgrondare dai vetri, alto e squillante sopra il dorsale del mansueto ordine, mi segna ancora il labbro come la dura breccia nello zoccolo del cavallo al galoppo. E ancora mi perseguita quell'unico diniego, più del tuo sguardo largo di patena, tra le movenze rosse del riverbero che mi gettasti stanco. Dario Rossi con, ecco, con il suo diniego. Ed ora, Salvatore, a te la poesia di Arturo Meucci, mi pare.
È una poesia allegra.
Una poesia allegra.
È un consiglio che dà Arturo allo sposo d'aprile.
Ah. Perché
è lui se ne intende, aprile.
Il mese degli sposi.
Eh sì, è maggio, aprile, vero. Consiglia lo sposo ad aprile di Arturo Meucci. Ti vuoi sposare e vuoi sapere qualcosa? Ascolta il mio consiglio che si basa nell'esperienza fisica amorosa. Quando la sposa tua porterai a casa, cortesia e gentilezza è prima cosa. Senti se il tubo tuo forte e travasa dentro il bel buco della serratura. Parti tranquillo, che la via è sicura. Non prendere veloce l'andatura, adopera la maniera dolce e cara, palpeggia le mammelle con premura, il secondo viaggio ben prepara, attento quando vi è la svinatura, ritirati per tempo e questo impara, di non addormentarti fa sbadigli, se non vorrai un esercito di figli.
Applauso anche ad Arturo.
Bravissimo Arturo.
Due applausi, coraggio a tutti.
Dunque, sono dei consigli.
Ma che poesia è questa? Fammi
bella, pratica.
Forse Arturo ha tenuto presente che aprile è dolce dormire e forse
maggio,
ha voluto dare
un consiglio, no, pratico, vero?
Pratico, diciamo.
Affinché lo sposo non si trovi sprovveduto nel momento più critico.
Secondo, ecco, dietro la sua lunga esperienza di vita, evidentemente ha voluto appunto, ecco, donarci questi suoi consigli. Oh, mi pare che il tema della primavera, il tema che era stato dato l'altra settimana, le poesie riguardanti questo tema siano terminate. E come nostra consuetudine, tra un tema e l'altro, noi facciamo ascoltare, vorremmo ascoltare della buona musica.
Ecco,
grazie.
portato la musichetta.
Bravo Giacomo.
Bene, bene.
Come sempre hai scelto una bellissima musica che fa sempre piacere ad ascoltare. Ecco i quadretti di Cerveteri. Ecco il clou della nostra...
La nostra, diciamo, parte più bella.
La parte più bella della nostra trasmissione. E quando appunto tu dicevi prima, Paolo, in occasione della famosa serata che abbiamo avuto e che speriamo si rivivrà quest'anno, ecco, si parlava proprio di quadretti di Cerveteri, le fotografie che faranno da sfondo a queste bellissime poesie che ci riportano indietro nel tempo, a voi nativi per ricordare le bellezze dell'antica Cere, a noi nuovi residenti per conoscerle sempre di più.
Tanto più che l'anno dell'Etrusco.
Tanto più che l'anno dell'Etrusco.
Allora... Cere, Cerevetus, Cerevetere, Cervetere, Cervetri, Cerveteri. Tutto quanto la scala del nome che ha preso Cervete, no? Cere, Cerevetus, Cera Antica, e Cervete vuol dire appunto Cera Antica.
Vai, puoi andare.
L'anno dell'Etrusco è al quarto mese e Cera Etrusca a tutti fa le spese per rifornire di cocci speciali i musei stranieri e nazionali. Ma chi erano gli Etruschi sì importanti dei quali parlano oggi tutti quanti? Chi li dice venuti dall'Oriente, chi dalla Grecia e chi dall'Occidente, chi di qua, chi di là, erranti quitti, perché di loro non abbiamo scritti. Dalla Lidia li fa Erodoto arrivare, costretti dalla fame ad emigrare, e da Ati, spediti con Tirreno, nuovi luoghi a cercare, nuovo terreno. Ma a che pro, loro origine azzeccare, provenienti da terra oppur dal mare, tanto la cosa è chiara e manifesta che ognuno vale per le proprie gesta. Leggiamo bene le sacre scritture, di tutte le più semplici e sicure, che fa l'umana specie discendente da Adamo ed Eva, tanto chiaramente. Quindi lasciamo sta, se qui sono nati o d'altra parte siano arrivati i nostri Etruschi un dì tanto potenti da dominare nei tre continenti, già nell'antico tempo popolati da popoli ormai dimenticati. Perché l'albero è detto bello o brutto non per le sue radici, ma dal frutto. E il frutto etrusco può vantare ancora la vera civiltà che il mondo onora, che assorbì Roma e divulgò potente dal Campidoglio a tutto l'Occidente. Ma nel nostro museo c'è poco o niente, e ciò mi tormenta un po' la mente. Perciò ringrazio la televisione che parla dell'Etrusco Lucumone, che il regista Pascucci ha riesumato e splendidamente ha illustrato con l'Antonelli e Proietti e Ciceroni, con lo Stornello Alvino di Copponi, che canta di quel nettare divino chiamato oggi di Cerveteri il vino, perché le case dell'antica Cere ce l'avevano tutte la cantina, il vaso principale era il cratere, largo e profondo come una piscina, pieno pieno di passito, vino schietto garantito, gran medicina per tutti i mali della cittadina, e l'acqua fra cichi ponti, e allaga i piani, figurati che fa i corpi umani, e lo ripeto, da sera a mattino, se vuoi l'animo lieto e il corpo sano, lascia i pesci e l'acqua e bevi il vino.
Cerevetus, Cerevetus, Cere Antica. La Fionda è una poesia di Dario Rossi, come l'altra volta leggemmo il pittolo di Dario Rossi, anche La Fionda è uno dei giochi preferiti dai ragazzi di una volta. La lumiera del sole mesta cala nella realtà, e il sogno si prolunga sul livore del vento. Un fremer d'ala, tra rogge e siepi lo splendore allunga. Pendula ondeggia la pervinca azzurra, lontani echi il tempo mi sussurra. Voci remote, stimoli, ricordo, e nel ricordo una colpa amara che ancora mi perseguita e mai scordo. Come malia incantatrice e rara, colpa che punta il cuore, nulla più, ma dietro tesso dalla gioventù. Una fionda avevo costruito con forcella d'olivo inargentato, e due elastici rossi all'infinito tesi vibravano un suono colorato. Per le tonde pietrine una soletta ricavata l'avevo di vacchetta. Era un giorno d'aprile già avanzato, quando il tramonto sembra un tralcio d'oro. Il contadino, lento e stralunato, toglie la bruna mano dal lavoro e zappa in spalla ed il morente in viso socchiude al cielo l'animo indiviso. Era un giorno d'aprile, un giovedì, dietro il solcato tronco d'un querciuolo, vivo attendevo il volo del lui. Nelle mani la fionda, mentre solo il respiro donava voce al niente e un battere di foglie impertinente. E repentino, zitte, un lieve strido e l'uccellino timido si posa, ignaro del tranello. Dentro rido, mentre la fionda stiro, si riposa intorno la campagna immacolata, fatta d'aria, di luce incontrastata. La mira cerco, ed ecco il breve schiocco, ecco morire il raggio d'improvviso, e tra le dita mi ritrovo un fiocco caldo, di piume, simile al sorriso caro di mamma, quando bambinello mi levigava il fragile capello. Dio come lieve, e tiene schiusi gli occhi dove l'ultimo grido imprigionato, dove del vento i forsennati tocchi hanno lasciato un segno delicato. Dio come guarda, e intanto la zampetta si rattrappisce e non è più perfetta. E nell'incanto ecco la compagna che vista non avevo, disperata a scagliarsi dalla placida campagna contro la mano, pronta alla beccata. Poi anch'essa fulminata dal dolore, il volo illanguidisce, vibra e muore. Era un giorno d'aprile già avanzato, quando il tramonto sembra un grande dono che un suono di campane consacrato in alto scrisse a lettere, perdono. Era un giorno d'aprile, un giovedì, quando una coppia uccisi di lui. Questa la colpa mia che pene sgronda, l'unica colpa che mi lega il cuore, perché finì con sibilar di fionda la storia favolosa d'un amore.
Bravo Dario, che ci ha descritto questo momento, questo tiro di fionda e questo distrutto amore, diciamo, no?
Un'appassionata poesia.
Ma veramente bella. La mazza fionda.
Sì, da noi si chiama infatti mazza fionda. Ma veramente bella questa poesia. E da un tiro di fionda andiamo ad Arturo Meucci con La Foglietta.
Io dico, scusa Paolo, ma come mai ci ha pensato solo adesso?
Sì, infatti Arturo, che è un frequentatore, diciamo, un amante della Foglietta, ma questa sera penso che Arturo comunque ci ha dato dimostrazioni che forse stasera ha portato proprio i suoi amori, sì, nelle sue poesie, antichi. I suoi amori antichi, forse è ritornato alle origini.
Di fatto mio padre, che c'aveva più denti, quando diceva, ma perché bevete troppo? E mica sei mastica, dice il zio.
E quindi ecco che Arturo è tornato con La Foglietta. Spinto dal genio e dalla fantasia che illumina il cammin d'ogni pensiero, io lo descrivo tutto in poesia, con la speranza d'essere sincero. Incominciar dalla diretta via, onde trovar dove risiede Bacco, con la fortuna e tanta nostalgia, l'ideal posto dove fare il bivacco. Per dialetto chiamavi l'osteria, ora cambiato il nome è La Fraschetta. Strette di mano e tanta cortesia, il mezzo litro, non più la foglietta. Erano belli i tempi del passato, ti divertivi al gioco delle bocce. Oggi il progresso tutto ha trasformato e non ricordi che lo bevevi a gocce. Ora li senti tutti i discorsi, chi ne fa 100 di quel cristallino, lo senti quando bevi a sorsi, lo bevi il vecchio, il grande e il piccolino. Chiedo speranza e aiuto alla memoria di coltivarmi come un casto fiore, se qualcuno tralascio in questa storia, di perdonarmi se farò l'errore. Geroli è il primo della compagnia. Angelo a fianco gli fa da fratello. Ugo Donnini pien di simpatia. Renato sempre pronto sul più bello. Con Federico si allunga la scia. Pippo, Mario, Remo sull'ostello. Gente dotata di tanta armonia che tu li vedi lì, da questi e quello. Sempre più lunga la grande genia, Mecozzi, Pietro, Amircare e Pasquale, Peppino e Orlando con la poesia, Antonio, Egidio, Peppe, tutti uguali. Uomini tutti son della Foglietta, figli di Bacco, la grandiosa schiera, Ruggero, Pietro, Arturo, sempre in fretta, e appresso viene il trio della Bandiera, Angelino, Marsilio con Pizzarda, Giovanni, Ugo, Checco con Tritolo, con la partita che tutto si azzarda per la Foglietta di color Barolo. Giulio, Roberto, Aldo il Viterbese, sono tutti iscritti lì, sul calendario. Lughetti Saverio, assai cortese, e gli altri troverò sul mio diario. Gaetano, con Angelino il Pecoraro, e Cesare Rampetta, col suo lavoro. Poi c'è Tonino detto il Calzolaio, a quanti piace sto colore d'oro. Domenico e Peppino l'orologiaio, da grado c'è Tognon che non molesta, Vincenzo da Bracciano col suo faro, alla casa di Bacco è sempre festa. Poi Reginaldo e Lughetti, Angelino, Pietro Marini e Pio Cappelloni, con Donnini Francesco e il suo inchino, con Antonio il Becchinaro e Antonio Bono. L'assaggio si prolunga a tutti i vini, da ogni quartiere vedi ogni fraschetta, quelli lontani e quelli più vicini, sempre in bocca col nome una Foglietta. Tra cotiche e fagioli al tavolino, tra panini, porchetta più non posso, tutti d'accordo sono assai vicini, d'un bue a scodicare pure l'osso. Li fanno a poesia pure li cammini, così vien più veloce la Foglietta. Di forestieri son pieni posticini, che per mangiare bene non c'è fretta. Parresi Giorgio e Renato il Monchetto, Ugo della Pochì detto il Mancino, Pietro il Fornaro e il grande Straccaletto, gente della Foglietta ha il patentino. La signora pulisce i tavolini e l'altro dice, porti una Foglietta, di gentilezza con tutti gli inchini, così la botte si vuota più in fretta. Domizio Vaglia al sabato fa paro, Pietro detto Pepe che un po' zagaglia, Pippè, Turbano, Gigi un po' più raro, di questa compagnia nessuno incaglia. Lorenzo è sempre pronto ad ogni varo, sempre vicino con la sua Foglietta. Faraglia beve solo e non è avaro, si chiude qui la compagnia perfetta. Con Salvatore ed Italo Valeri, Silvano il potator non è mai assente, Paolo e Urbano son come velieri, la sua Foglietta rischiara ogni mente. Di prolungar vorrei la fantasia, qualcuno certo mancherà all'appello, ma i cantori della poesia son sempre pronti, dentro ad ogni ostello. Di Cervederi la meglio genia, tutta gente dotata di lavoro, che passano qualcora di allegria, per consumare il bel colore d'oro.
Il lode del vino dice a Raveteri che lo merita, della Foglietta. In quanto pure la Chiesa, adesso io leggerò, farò gli auguri ai bambini, alle bambine che si accosteranno al più bel sacramento, al sacramento dell'amore e all'Eucaristia, che faranno la prima comunione il 25 aprile e il 1 maggio, dove si ricorda che Cristo, istituendo l'Eucaristia, prese il vino e disse: prendete, questo è il mio sangue.
Ecco, vedi?
È tanto vero che la Madre Chiesa tiene il sugo dell'uva in gran tenore che si chiama la vigna del Signore.
Allora Arturo non ha sbagliato.
Per carità, ha fatto un poema bellissimo sopra il vino e ricordando gli amici che bevono insieme alla fraschetta la Foglietta.
Allora, a te la parola, Salvatore.
Con gli auguri più affettuosi ai bambini, alle bambine che faranno la prima comunione il 25 e il 1 maggio prossimi, e un ringraziamento alle buone sore che l'hanno preparati e a Don Quirino nostro, parroco, che l'ha assistito fino adesso, preparandola al grande giorno che non dovrebbero dimenticare mai, in quanto si accostano al più bel sacramento, al sacramento dell'amore. Prima comunione, resta con noi Signore, dissero i discepoli di Emmaus dopo la crocifissione di Gesù. Tutti i discepoli l'abbandonarono, scapparono per la paura e strada facendo, per andare a un paesino vicino a Gerusalemme, incontrarono un altro viandante che si mise insieme a loro e fece la strada. Entrarono nell'osteria per bevere un goccetto, come fa Arturo, per mangiare qualche cosa. A un certo punto questo nuovo viandante prese il pane e lo spezzò, prese il vino, da quella spezzatura del pane, dal modo che aveva preso il vino alzandolo un po' il bicchiere, riconobbero che era il maestro, che era Gesù risuscitato. E allora Gesù disparve e i discepoli dicevano: resta con mane nobiscum domine, quogna da via sperace, resta con noi, o Signore, perché si fa sera, la sera dell'anima, e quando si fa sera bisogna ricorrere appunto al Signore. Quando spezzasti il pane, Signore, aprirono gli occhi i discepoli tuoi, delusi, sconvolti dal dolore. Ad essi ridesti la fede smarrita col cibo più sano e nutriente, il pane. Ed oggi quel pane ancora ci invita. Ti spezzarono il giovane corpo i nemici e tu lo spezzi ogni giorno quel corpo per sfamare i tuoi più cari amici. Non per saziare la fame carnale, ma l'anima nostra digiuna di cibo divino immortale. La casa tua, la nostra chiesetta, è piena di luce, è tutto fiorita di candide bimbe dall'anima schietta, dei vispi maschietti dagli occhi splendenti, che t'offrono un fascio di voci argentine cantando il mistero d'amore contenti. E noi ti offriamo la loro innocenza, che non conosce ancora il buio del male, e per tutti ti chiediamo clemenza, per quanti qui stanno, per quegli assenti che ci lasciarono nel bacio tuo, Signore, e per la fede oggi sono qui presenti. Risveglia nei cuori la fede assopita in questo gran giorno di gioia e di festa, rimani con noi per tutta la vita.
Resta con
Beh,
noi, oh signore.
Bravo Salvatore Copponi.
Perché si fa sera?
E c'è infatti, mi sembra, se qualcuno, non so se sarà mai capitato di fare tardi alla sera, di stare magari a scrivere o a fare qualcosa, c'è la Radio Vaticana che infatti alla sera, quando finiscono tutti i programmi, verso l'una, le due di notte, appunto manda una certa musica dove dice resta con noi, signore, la sera.
Certamente.
Cioè, che, sì, che è proprio... frase diciamo detta dai
i discepoli a Gesù che non conoscevano che era lui, non avevano conosciuto perché si era accompagnato con loro, stava facendo, e a un certo punto disse io vado via, vado per i miei distesi, allora che dice no, mane che non bis con domine cogna dove sperasci, rimane con noi perché si fa sera, cioè c'ha il doppio senso, la sera fisica, la sera del tempo, la sera dell'anima.
Certamente.
Cioè il dubbio che erano paurosi, smarriti, cioè rimane con noi per darci coraggio.
Ora passiamo al nuovo poeta.
Io vedo appunto un nuovo poeta, Gigi Bruschi, che io ho il piacere di leggere per la prima volta, il quale ci parla di Palazzo Ruspoli a Cerveteri. Nel salir che farai su quella piazza troverai un bel palazzo signorile con 10 arcate e una bella terrazza ed un portone dello stesso stile. Non troverai il portiere con la mazza perché st'usanze stanno a scomparire, ma quel che troverai è con meraviglia che a sto palazzo non c'è la famiglia.
Piazza Santa Maria è un vero gioiello. Da un lato c'è la chiesa e un gran torrione, di fronte c'è dei Ruspoli il castello, che di Cerveteri è un punto di attrazione. Lì a fianco c'è il museo, e proprio per quello che affluiscono a Cerveteri le persone, per avere la gioia di ammirare ciò che gli Etruschi sapevano fare.
Benvenuto questo
bravo poeta. Bravo.
Oh, abbiamo già letto qualche poesia di Gigi
di
Bruschi. Ecco, sì. È la seconda volta che lo leggiamo.
Anzi,
è sempre...
lui si preoccupava, dice ma le mie composizioni sono così semplici, eccetera. Sono bellissimi. Ma
meglio di queste, devo.
Sono
10 con
lode. Le nostre composizioni. Infatti, sì.
Sono due ottave bellissime.
È una musica
descrittive.
Di merito, ecco, di merito viene inserito in quello che è la cerchia dei poeti cervetrani.
Certamente.
Bravissimo. E ora mi pare.
Abbiamo altre poesie.
Certamente.
Poi,
certo. Mi pare che la poesia di Gigi Bruschi comunque abbia chiuso il tema dei quadretti di Cerveteri. E, come
siamo
sempre, prima di ascoltare naturalmente quello che è l'appuntamento con la poesia napoletana.
Ed ora che abbiamo ascoltato questo bellissimo disco, possiamo passare, penso, senz'altro alla...
all'appuntamento solito della poesia napoletana, tanto ben portata, declamata da Giacomo Capomacchia, il quale ci dice stasera quale poesia.
Marzo.
Sempre di Salvatore,
sì,
di Giacomo.
Sì, sempre Salvatore di Giacomo, quindi ascoltiamo.
Marzo è un poco chiove, è nato poco stracqua, torna a chiovere, schiove, rido sole con l'acqua. Mono cielo celeste, monaria cupa e nera, modo virne e tempeste, monaria primavera. Un uccello freddiglioso aspetta che esce sole, un coppo terreno infuso, sospiranne e viola. Cadarì, che vuoi più? Vieni, madre mia, marzo, tu sai, sei tu e sta uccello son ghia.
Questa è la poesia napoletana, l'avete capito tutte? È una poesia facile da capire.
Certo, ma spiega l'ultimo verso.
Dice sta uccello, come dice?
Marzo sei tu.
Marzo sei tu e sta uccello, questo uccello sono io, no? Perché l'uccello è la primavera, quindi.
Marzo sei tu, nel senso che tu sei un pochino strano,
come tutte le donne,
Marzo,
no?
Pazzarella.
Un pochino pazzarella, ecco, evidentemente una volta mi dici di
esce
sì,
il sole prende l'ombrello.
Ed io uccello librato nell'aria non sa dove posarsi, naturalmente, perché.
Beh, vabbè, ma tu devi sapere che il dialetto napoletano c'ha sempre dei doppi sensi, doppi significati, sì, ecco, questo da tenere molto presente.
Ma comunque ha parlato di marzo come
ma in questo caso io lascerei il significato e parlerei di marzo, insomma, ecco.
Parliamo a
Beh, Paolo, quindi, a te la parola.
Allora, a questo punto penso che ormai sia venuto il momento delle varie, insomma, no? E come varia, siccome, ecco, mia figlia mi ha pregato perché ha scritto questa poesia a scuola, mi ha dato il quaderno addirittura.
Ah,
e allora io ho detto,
che notizia che c'hai?
Quindi non soltanto ecco, guerriero.
Niente, ecco, il quaderno proprio, ho portato il quaderno della scuola dove ha scritto una poesia sull'amicizia. E quindi gliela leggo io, insomma. L'amicizia è come un fiore che sboccia e apre i petali al vento per accogliere un amico. Anche se hai una sola amica, l'amicizia è infinita. L'importante è che ti voglia bene e che si stringa al tuo caro cuore. L'amicizia è compagnia, l'amicizia è allegria, alcune volte anche tristezza, ma che va via, svelta, perché l'amico ti incoraggia, perché l'amico ti ringrazia, perché ti fa un sorriso e tu gli dici sei un vero amico.
È una famiglia di poesia, poi graziosa e schietta, ecco, come l'anima
tu,
sua.
Tu poi bambino, come maestro puoi benissimo capire.
Ma c'erano dei pensierini belli, perché c'era pure il senso della mestizia, quando è mestizia, quando è allegria, perché partecipa all'allegria,
alla mestizia,
così c'è l'arte, e quella è la vera amicizia.
Tu come maestro, come insegnante, che cosa... Quale voto avresti assegnato a questa bambina?
Beh, lasciamo perdere il voto. Lì metterebbe 10. Al tempo mio i 10 non si mettevano negli svolgimenti perché manco tanti alighieri. Adesso gli metterebbero 10 con lode, supponiamo, perché la nota, bravissima, completa, uno svolgimento completo. Perché come bambina ha espresso il tema, l'amicizia in modo completo, cioè come lo sentiamo pure noi da grandi, con altre forme, ma sempre con quel traguardo, cioè che cos'è la vera amicizia? Gioia, tristezza, dolcezza, amarezza.
Ecco, allora Johnny...
Cesira Senzini ha scritto sull'amicizia così davvero molto bene, il papà Paolo Senzini scrive sulla fiducia. Bruci nel fuoco la mia arroganza. Il caldo tepore dell'amore mi dia sempre più costanza a creare rapporti d'amicizia che non debba mai morire. Sia la fede nel Signore la mia unica fortezza, sia il mio carattere improntato alla dolcezza, sia però il mio sdegno per l'ingiustizia, duro come una roccia, ma soprattutto la fiducia nel fratello come una certezza.
Bravo,
è evidentemente una famiglia di poeti. Guerriero, Cesira, Paolo.
Da Francesca.
Bravissimo Paolo. Allora.
E qui passiamo a Salvatore Carroccetto con Il figlio prodigo. Oh, siccome questa è una poesia a varie puntate, perché è molto lunga, in dialetto romanesco, quindi iniziamo questa sera con la prima puntata. C'era una volta un uomo che viveva serenamente con due figli e assieme a tutte e due tirava avanti, coltivando la terra come tanti, finché un giorno il più giovane dei figli si fece avanti e gli mostrò l'artiglio. Dammi quello che mi spetta, gli disse, che me ne voglio andar via, sta casa mi sta stretta, voglio girare il mondo, conosce tanta gente, vive senza far niente. E il padre, preso di sorpresa da sta richiesta strana, gli rispose: figlio mio, alla tua età pur io volevo fare cose a modo mio, ma poi ci ho ripensato e a casa sono restato, e senza far tanto parapiglia mi sono impegnato a dare una mano alla famiglia. Ma il figlio fu testardo, non volle sentir ragioni. Dammi quello che mi spetta, gli ridisse, e tietti le tue opinioni. Non sono più un bambino e non voglio far casino. Perciò a te te lasso con Dio, ma io voglio annà, a viva modo mio.
Bravo
Salvatore Carroccetto con questa prima puntata. Adesso poi alla prochaine fois dicono i francesi, vedremo
il seguito.
Salvatore, a te la parola.
La rondine di Gerardo Proietti. Sì, sono passate tante primavere. Le rondine sono sempre ritornate, sono sempre tutte, sono sempre quelle, per chi ad una l'ho contate. Però fra tutte manca sempre quella, quella delle passioni midonate, ci manca la più bella rondinella. Oh, quante primavere son passate. Io ti conobbi che ero nell'infanzia e ti conobbi docile e sincera, perciò t'aspetto ad ogni primavera e quando il cuore mio si mette in ansia. Non torni più, m'hai tu lasciato solo, però io sto sempre insieme alla speranza, t'aspetto sotto all'ombra d'un querciolo. L'anima mia non va mai in vacanza. Perdendo me, tu perderai un tesoro insieme a tanta gioia e tanto amore, e se non torni più non hai coscienza, perché non sai che una ferita duole. Lo so che è tardi, vieni da lontano, ma se non torni più dovrò morire dal gran dolor d'aver atteso in vano.
Bene,
bravo Gerardo Proietti.
Bravissimo. È arrivata anche la fine della trasmissione, eh?
Purtroppo.
Questa sera è volata questa diciamo
quest'ora,
come sempre, siamo, del resto, ecco, come
non
sempre.
Ci siamo neanche ancora, infatti qua abbiamo ancora delle poesie e quindi
leggeremo
la prossima puntata,
che avrà luogo non 25 prossimo, no, perché,
ecco, esatto,
perché è il giorno della liberazione, voi sarete liberati dalle nostre voci e sarà vacanza per tutti.
Quindi tra 15 giorni ci ascolteremo.
D'accordo.
Allora, noi con questo così vogliamo salutare tutti gli ascoltatori, ringraziare gli amici che hanno seguito questa trasmissione.
Da parte di Paolo,
da parte di Johnny,
da parte di Giacomo
e di Salvatore. È l'unica volta che ci abbiamo indovinato.
È vero.
adesso che anch'io ho provato un poco di dolore, ma accorgo che la vita è poesia se c'è l'amore. Io credo che nel buio più profondo una candela brillerà. Quello che mi dà al vento che muove le foglie, al fianco di un bimbo, alla poesia che canta il mare. Io credo all'amore per te, all'amore. Credo